No, io sono uno storico revisionista e mi piace Mussolini sicuramente. Soprattutto ha dato dignità alle famiglie, perché ha fatto in modo che le persone si sposassero
dividendo gli uomini dalle donne, per esempio, sì, sui campi di concentramento. I campi di concentramento esistono oppure no? Sono esistiti i campi di concentramento secondo lei?
Ma che cazzo dici? Non dire cazzate.
No, figurati, allora dobbiamo, si sono suicidati gli ebrei, si sono suicidati, erano così stronzi che si sono suicidati.
Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni. Onore a Benito Mussolini e vaffanculo a te.
La zanzara.
Tutto il resto è noia.
Hai capito, figlio di puttana?
No, non ho detto gioia.
Facciamo una trasmissione
pure nella gola.
Una trasmissione da urlo!
Uè ragazzi, tutti questi cazzo di giovani maghrebini che sbarcano, cosa credete che sono? Ingegneri, medici, è tutta marmaglia, probabilmente anche i paesi del Nord Africa ce li mandano per levarseli dai coglioni, dove vanno a finire? A romperci i coglioni. In nome dell'accoglienza, sta cazzo d'accoglienza.
La propaganda sta per finire. La merda sta uscendo tutto fuori. Piano, 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 piano. Capirete anche tu, Luciano, che sei stupido, perché tu sei stupido. Capirai. A chi difendi? A un razzista fascista come Salvini, che ha rubato 49 milioni più i rubli che non si trovano ancora, ma li troveranno. Stai tranquillo, la giustizia italiana è lenta, ma poi prima o poi arriva. Ma a quello lì lo vuole denunciare al suo amichetto. Ma ha fatto sempre la pecciccia, i gamberderom, che sei tu e Salvi Muniz. Quando chiudete?
Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente.
Ragazzi, avanti tutta, il collegamento da Roma, sempre presente il signor David Parenzo, applausi.
Eccoci qua,
applausi,
buonasera,
applausi,
buonasera, buonasera,
applausi,
buonasera.
Stasera sono Cazzi, amico mio.
Eccoci
sono
qua pronti.
Cazzi, ma sei pronto, sei
con
sempre
calma
pronto.
Calma platonica, senza ira e studio.
Calma platonica, vediamo.
Non mai alzare i toni come ho fatto anche ieri.
Collegamento mai, da Padova, il signor Gottardo, mai. Eccoci qui.
Fino a quando il popolo del web lo permetterà.
Ma il popolo del web, esatto. Adesso hai paura del popolo, esatto, del web, pure te, dai. Beh, su, insomma, non bisogna mai avere paura del popolo del web, sono quattro gatti, quattro cazzoni.
Ira, c'è molta ira lì.
Sì, c'è molta ira sicuramente.
È poco studio.
Sì,
esatto.
Ragazzi, ma volete ridere? Volete mettervi a ridere? Ma veramente, una crassa, la signora Carola Rackete, la capitana, l'eroina, colei che una parte della sinistra, consistente e non solo della sinistra, vorrebbe trasformare, ha già trasformato in una sorta di figura leggendaria, colei che si batte per la giustizia contro i cattivi, contro i fascisti, contro i nazisti, premi di tutti i tipi, premi Nobel, probabilmente sarà candidata in chissà quale Parlamento mondiale, europeo, l'ONU, eccetera, eccetera. Vuole fare sequestrare, chiudere gli account Facebook e Twitter del signor Salvini. La signora Carola Rackete vuole sequestrare, praticamente aprire i porti e chiudere i social. Questo è il messaggio.
E chiudere l'odio.
Ma quale? Ma di che cazzo stiamo parlando?
Odio, ma sì.
Ma io non sto dicendo niente.
Odio?
Io non so, io sto solo
ti
dicendo una cosa.
Di morte è un'idea, un'opinione.
Non ho detto mai questo. Sto solo dicendo una cosa. Io sto solo dicendo una cosa. Le persone, chi eventualmente diffama, va, se uno vuole, può essere perseguito.
Ma anche chi istiga l'odio.
Ma sequestrare, ma che roba
scrivendo
è?
Baccioni,
sequestrare
baccioni.
Gli account Facebook e Twitter di Salvini, ma che roba è? Come mezzi di propagazione dell'odio, ma ditelo che non siete d'accordo
social
su questa roba qua. O sei d'accordo nel chiudere i social di Salvini? Parenzo, dillo, abbi il coraggio di dirlo. Sono d'accordo nel chiudere. ridere.
No,
ah,
non lo dici. A me aspetta
Gottardo,
la magistratura.
Vediamo se hai coglioni, Gottardo, di dirlo.
No, aspetta,
fammi sentire, Gottardo, se hai coglioni per dirlo.
Se un giudice dimostra, se un giudice dimostra che sono strumenti di odio,
se un giudice dimostra, dillo quello che pensi.
Perché sequestri?
Dillo quello che pensi, senza paura. Non vi cagate sotto. Non vi cagate sotto.
Non cadere nella trappola. Non cadere nella trappola. Non cadere nella sua trappola, Gottardo.
Nessuna trappola.
Non cadere nella trappola.
Giù, non avete i coglioni. Alla fine, non avete i coglioni. Questa è la realtà. Non avete i coglioni per dire che i social di Salvini, secondo voi, sono social che
istigano la vita. Ma uno dirà quello che pensa, no?
Non avete coglioni.
Non avete.
Sei magistrato.
Di dire che sono tutti dei maledetti.
Ma voglio
ditelo,
iniziare.
Ditelo.
Ma no, voglio iniziare. Diciamo. Voglio iniziare con un personaggio che non c'entra niente con le questioni della politica, delle navi, degli immigrati, eccetera, eccetera. Con un personaggio di Manfredonia. Personaggio particolare. Signor Marasco, il generale Marasco, un signore che forse è stato anche nei carabinieri, non lo so, è stato forse un vero generale o comunque un appartenente all'arma dei carabinieri, o forse no. Adesso credo che faccia la guardia, non so che cosa, la guardia ambientale, in quel di Manfredonia, cioè Puglia, e ha visto l'esondazione nelle strade della sua città, con l'acqua che esce fuori dai tombini, con l'inquinamento, e si è scatenato. È una specie di zorro locale, chiamiamolo così, uno che lotta contro quello che non funziona nella città, se la piglia spessissimo con i politici, una specie di grillo un po' cafone, diciamo. Vai.
È vergognoso, guardate! Guardate l'apocalisse! L'apocalisse! Pentitevi! Ravvedetevi, bastardi politici!
Non ti voglio insultare così gratuitamente, io lo voglio fare con te al telefono.
Guardate, pure dalle mattonelle esce, guardate un poco, guardate, è il diavolo, il partito PD, partito demonio, è il demonio, vai via demonio! Rendetevi conto, questa è la città turistica, Pofragamc, la città di merda! Guardate, è impossibile, neanche tutti i soldi dello Stato possono salvare la nostra Manfredonia. È vergognoso. Andiamo a fare altri video.
Il generale Marasco prossimamente su questi schermi. Prossimamente su questi schermi. Allora, Don De Capitani, ragazzi. È tornato all'assalto in maniera piuttosto pesante, ragazzi, piuttosto pesante. Preparatevi, Don De Capitani, prete antisalviniano, prete molto schierato, addirittura si augura la morte di Salvini, dice che i leghisti hanno la testa piena di merda, eccetera eccetera. Don De Capitani che resiste lì sul sagrato della sua piccola chiesa, dal suo piccolo bugigattolo dove manda i video, gli audio. E questa volta,
andrebbe indagato Don De Capitani, attacca, perché anche lui istiga all'odio.
Attacca anche la finanza, attacca anche la polizia, attacca anche le forze dell'ordine, ormai è scatenato, ormai è fuori controllo completamente.
Parlare sempre di Salvini è un po' entro in depressione, e si sa, quando si parla con una merda si diventa anche merda. A vedere questa scena lì, erano pronti, no? Per prendere a manettare questi poveri cristi, no? Di extracomunitari. L'SS di Hitler. Questo qui sono peggio di SS di Hitler. Qua obbedivano, no? Beh, insomma, convinti o non convinti, obbedivano a Hitler. Questi qua obbediscono a un bastardo di uno. Ma non avete vergogna, cazzo! Avete dei figli e quando andate a casa che cosa guardate nel volto dei vostri figli? Vergognatevi. E magari i figli hanno visto anche loro quella scena e non pensavano che il loro padre fosse lì un delinquente anche loro.
Questo ieri, oggi è tornato all'assalto. Ma questo qua non c'ha un cazzo da fare, evidentemente, dalla mattina alla sera, il mio amico Don De Capitani. Cioè, il prete non lo fa più, praticamente, che è stato isolato. E dunque passa le sue giornate a pensare cosa posso dire di tremendo ancora che non ho detto sulla Lega, su Salvini, eccetera, eccetera.
ma è istigazione all'odio anche questo.
Anche
comunque,
istigazione all'odio, ma,
c'è
non
un
è
centro
tutto istigazione all'odio. Non è che tutto
è
tribunale, ma non è che tutto va in tribunale.
No, ma non dico tribunale, poi sarà la magistratura a dire se c'è il tribunale o meno. Ma se uno, in uno stato di diritto è così, se uno come questo signore dice che Salvini usa quelle frasi come di Salvini, io sono il primo a dire che non si deve fare, che è terribile.
Ma è un vecchio anziano, solo come il generale Marasco. È la stessa roba. Devi togliergli il telefonino.
Non è che siccome attacca Salvini va bene. No, ma io
su
questo sono coerente, perché non è che se uno che attacca Salvini con questi toni e con questa violenza
fosse per te,
è una persona
allora, fosse per te.
Per me non deve esserci la violenza
verbale.
Va
bene, fosse per te. No, ma fosse per te, tutti quanti, i giudici di tutta Italia sarebbero oberati da 50 milioni di persone che chiedono.
Io vorrei il principio di responsabilità.
Vabbè, ho capito.
Quindi quando non c'è,
vabbè, capitani,
più psichiatri e meno giudici,
dei capitani oggi.
Il capitano della mafia, no? Adesso quel che sta succedendo in Russia, oh, io ti querelo, dice Salvini, che me ne frega delle tue querele, scemo, bastardo, figlio di Troia, che me ne frega delle tue querele, tu hai tutte le mani nella merda, purché tiri a casa qualcosa, ma crollerai, sprofonderai nella merda, è quello che ti auguro con tutto il cuore. Sprofondati nella merda, annegati nella merda, porco! No, porco cavolo, mi sei sfuggito. No, non dovevo dirlo.
No, c'è il problema anche del budget! Oh.
La zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Luciani, non te ne frega un cazzo di quello che lasci a tua figlia o alle generazioni future? Guarda che se i tuoi antenati non avessero tirato un po' su di grano, palazzi come dice Parenzo, castelli in giro per l'Italia, a quest'ora tu invece di parlare davanti a un microfono tutto unto con i capelli saresti a guardare dentro i cassonetti, hai capito? Dentro i cassonetti, non per guardare se è vuoto, ma per prendere il pieno.
Ci hanno rotto il cazzo! Vogliono rimandare un concerto di Jovanotti, che non me ne fotto un cazzo perché non lo manco ascolto, ma vogliono rimandare il concerto di Jovanotti per salvaguardare quattro pulcini. Ci avete rotto i coglioni, voi e sti cazzi d'animali, salvateli i cristiani, no gli animali, teste di cazzo!
Ragazzi, l'altro giorno ci siamo persi una cosa straordinaria, caro David. Ci siamo persi una cosa bellissima, bellissima.
Che è successo?
Freccero, signor Freccero. Una cosa che tu non ti puoi nemmeno immaginare.
Ho letto,
no,
ho letto
no,
qualcosa
ma lascia perdere.
In queste ore.
Sì, ma lascia perdere quello che è
della
stato
Querel con Luttazzi,
ma chi
quindi
se ne frega, non è quello il punto. Ti faccio ascoltare adesso delle sue frasi durante la presentazione dei palinsesti della Rai. La questione del budget, senti, risponde su Luttazzi. Senti.
No, c'è il problema anche del budget.
Fammi risentire questo. C'è il problema anche del budget.
No, c'è il problema anche del budget.
Senti quest'altra cosa. Senti.
Ah, no, un attimo, lascia rispondere. Lascia rispondere. No. Più mi attaccano e più mi affeziono alle persone che mi attaccano, per cui ho una tendenza al masochismo profondo. Io devo dire invece che faccio la TV aperta, anzi una sola rete, tutte le voci, parafrasando Radio Replicale.
Una sola rete, bellissimo, tutte le voci. Bellissimo. Senti. Bellissimo, senti.
No, allora di Luttazzi, però l'ho detto prima. Lo so, ma allora cosa stai a sentire? Allora.
Senti come rimprovera uno che non lo stava seguendo, aspetta.
Io devo dire una cosa molto importante, mi ha detto Luttazzi, seguimi un attimo. Sì. Allora non segui, allora pianto lì.
No, seguiamo.
Allora.
Allora. Stupendo, meraviglioso, stupendo. Vabbè, ragazzi, la vogliamo sentire la guerra tra la Meloni e Parenzo? Non la vogliamo sentire. Sentiamola.
La guerra, questo scambio di opinioni. Ha usato impropriamente una trasmissione per farmi vendere più copie del libro.
Senti.
Così come ci sono le sanzioni per quanto riguarda l'economia, così ci dovrebbero essere anche per quei paesi che non rispettano il ricollocamento. Vedo che lei fa buone letture e questo mi fa
piacere.
Io
faccio un'ottima lettura e a questo punto ne parliamo perché è molto divertente. Perché vede, David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari.
Non vorrei usare questa trasmissione per farvi pubblicità.
No,
quindi lo fa lei,
la faccio
e
io.
La ringrazio,
e la faccio
allora,
io
perché
sennò
sembrerebbe una marchetta che
David
non vorrei.
David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari, che è autobiografico.
C'è la prima stilettata, autobiografico. Aspetta.
Perché in questo libro che lui usa per dire che noi ci inventiamo le cose, prende e manipola i post miei, nello specifico. Qui c'è un post manipolato dove Parenzo mette in bocca a me esattamente quello che ha detto lui adesso, e cioè che io avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricollocamento non devono avere i fondi dalla UE.
Dalla UE, sì.
Cosa che io non ho mai detto. Sulla quale tra l'altro lui mi insulta, si figuri, la cosa che lui ha appena proposto, si fermi, no, perché è divertentissimo. La cosa che lui ha appena proposto, nel suo libro in cui falsifica i miei post, la mette in bocca a me, una cosa che io non ho mai scritto e che adesso sono in grado di dimostrare. Manomette un mio post e poi mi insulta sulla parte che ha manomesso, che è esattamente quello che ha appena proposto.
Non posso, non voglio rispondere, non voglio usare la mia trasmissione, quella di Telese, per fare.
La voglio usare io perché, siccome io
quindi
considero questa diffamazione,
la faccio in tribunale. Allora
è sempre con questi tribunali, aridaglia con questi tribunali. Aspetta, mica è finito.
Mi dispiace che lei sta usando la trasmissione di Telese,
diciamo,
e mia per fargli pubblicità al libro.
Io sto usando la trasmissione per denunciare che ci sono dei giornalisti.
Qual è la parte
come
che sarebbe apocrifa?
Che hanno arbitrariamente falsificato le mie dichiarazioni.
Lo faccia in tribunale.
Qual è la parte che non
mi
c'è?
Mi ha querelato?
Allora,
mi ha querelato?
No, perché me ne
ma
sono
no,
portata.
Ma non arriviamo alle querele. Qual è la parte che non c'è?
Me ne sono purtroppo.
A meno male che Telese dice non arriviamo alle querele, perché aspetta.
Quale sarebbe la parte
io
che non è nel suo
post? Io faccio un post dicendo: Conte e Di Maio parlano come Renzi, due punti aperte virgolette. Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa, allora taglieremo i fondi all'UE, chiuse virgolette, e commento. Ma la soluzione all'invasione dell'Italia non è far invadere l'intera Europa, eccetera. L'unica soluzione è il blocco navale, gli immigrati qui non devono arrivare.
L'ho sempre detto.
Parenzo prende questo post, lo manipola, lo riscrive, mette in bocca a me il fatto che io avrei detto, che io voglio che se gli immigrati arrivano in Italia non saranno distribuiti, allora taglieremo i fondi all'UE. Quindi lo mette in bocca a me, perché non ha capito o l'ha manipolato, e poi dice: minacciare come fa la Meloni di tagliare i soldi che diamo all'UE è pura follia, cioè quello che ha proposto adesso il signore Parenzo, perché anche grazie a quei fondi l'Europa, eccetera. Allora,
va bene, allora
io segnalo che lei è uno che ha scritto un libro che si chiama I falsari, che è autobiografico, perché lei è esattamente questo, uno che falsifica le dichiarazioni degli altri
non
per poterli insultare. Non uso questa trasmissione per replicare nel merito, per fatto personale, perché mi sembrerebbe ingiusto rispetto al nostro editore e alla trasmissione. Forse perché non sa come replicare.
Se lei vuole lo fa in tribunale,
se ricordo lo farò e non è escluso che io lo faccia.
E io non vedo l'ora.
Sappiano a chi hanno di fronte.
Va bene.
Non comprate i libri dei mistificatori.
Passiamo al tema di Fratelli d'Italia. Cos'è questo partito ora? Cosa vuole fare?
Niente,
i suoi risultati dove portano?
Il
servizio di Elena Tessa.
Di dire frasi del genere, perché qui l'unica cosa dimostrata è che lei falsifica quello che dico io. E io non falsifico niente. Lo deve ancora dimostrare. Talmente ha fatto un film, un libro che si chiama I falsari, e non sapeva come giustificare il titolo di un libro su cui non ha argomentazioni, che l'ha dovuto falsificare. E sì, lo dirò in tribunale.
Lo dirà in tribunale.
Il servizio di Elena Tessa su Fratelli d'Italia.
Ci divertiamo.
Io poi non ho capito una cosa, David, ma devi replicare sta cosa o non devi replicare? Cioè...
Sine ira in studio, non uso le trasmissioni alle quali collaboro per
ma quello puoi fare tranquillamente, a me non me ne ha fatto un cazzo.
ottimi libri. Domani alle ore 10, come da tradizione dei sovranisti, come l'amico Salvini, come la mia, cioè farò una diretta Facebook, bacioni, in cui racconterò nel dettaglio la vicenda.
Sì, ma il punto è solo uno: se quel tweet che hai scritto è finto oppure no, è stato storpiato oppure no.
Domani, domani racconterò tutto il contesto nel quale è inserito, e racconterò tutto. Comunque, grazie anche alla Radio 24 che ha promosso.
Sì, ma non c'è nessuna promozione, a me non me ne può fregare di meno. Sto dicendo semplicemente o quel tweet che è stato riportato
nel
vero,
merito,
oppure
ore
finto.
10
domani,
ore
sì, vabbè.
10 domani, finto assolutamente no. Finto no.
No, finto è, falso, è manipolato, falso, come dice la Meloni.
Domani,
dice, che dice la
domani
Meloni.
Alle ore,
sì, ma
alle
non è,
ore 10
non con la supercazzola, o è falsificato o non è falsificato.
Alle ore 10 domani avrai modo domani di costruire una nuova trasmissione.
Ottimo, stupendo,
24 ore dopo.
Lo farò.
In cui potrai 24 ore dopo riprendere la gente.
La Zanzara.
Questo ti costerà una querela.
Amici di Facebook, buon pomeriggio, oggi 18 lunedì febbraio 2019. Ecco, è la battuta di servizio, il comandante Marasco Giuseppe. Ecco, ascoltiamo una cittadina. Signora, ecco, veramente è una vergogna, che cos'è qua?
È una schifia, una merda! Là i zoccoli sono tanti e i frisoni!
Tutti i zoccoli, ricordate!
Di tutte e di più, sei!
A questi piccioni qua, questi,
qua tutto cagliete la puzza, non si può stare, i bambini, che cazzo hanno.
Ma il sindaco cosa fa, Pinocchio, il sindaco?
Che cazzo ha fatto con tu stroppi, e se castenda se fa con tu comuni, schifo fatente.
Ecco, ecco la protesta dei cittadini, hanno rovinato Manfredonia, guardate. Brava alla signora.
Ma bene. Quelle sono tutte escrementi di colombo, sì. quelle portano delle malattie.
Ispettore, c'è pure
due zoccoli qua dentro.
Madonna.
Vivi all'altro.
Sì.
Guarda, sono scappati,
ecco,
da quanto sono smaggiato degli altri.
Madonna, guardate, qua siamo alle spalle del comune. È del comune, signora.
È del comune!
Sì. Madonna,
che
vediamo.
Che cazzo fa con Pinocchio la sera?
E che cos'è?
Il generale Marasco da Manfredonia, cult assoluto,
mostro.
Andiamo
nuovo
agli ascoltatori fra pochissimo, amici miei. Però adesso non cominciate a rompere i coglioni sui luoghi comuni, eccetera, eccetera. E in quale città? E in quale città si può circolare tranquillamente, anche se non era esattamente quella città, ma insomma un quartiere, una cittadina, non è un'aggressione, in quale città uno può tranquillamente andare in Vespa, ovviamente senza casco, in due su una vecchia Vespa, e sentite un po', in quale città si può andare, ripeto, con una Vespa in due senza casco e al posto della targa l'immagine di Gesù Cristo. In quale città? Bolzano? Sicuramente no. Bari? Sicuramente no. Questa qua, ragazzi, questa qua. Dai. Adesso ditemi una città, me la dovete trovare stavolta, una città dove ci sono due persone senza casco, questo si può avere sicuramente anche se non è proprio così comune, e dietro al posto della targa, ma c'è della genialità in questa roba qua, Gesù Cristo, un'immagine di Gesù Cristo, amico mio, e tu me li chiami i luoghi comuni, me li chiami, ma l'immagine di Gesù Cristo è anche una cosa geniale se vuoi, no? Cioè mettere l'immagine di Gesù Cristo al posto della targa, beh, c'è del genio in questo. Però non succede a Milano, non succede, amico mio, non succede, dai. Questa veramente va fatta, Longoni giustamente dice, questa va fatta capitale d'Italia, Napoli. Io la farei capitale d'Italia, spostare la capitale da Roma a Napoli. Per genialità, dai. Allora, Mauro da Firenze, vai, Mauro. Mauro, dimmi.
Sono
Pronto?
Dimmi Mauro, dimmi.
Buonasera.
Dimmi.
Volevo intervenire circa l'intervento della signora Maglie l'altra sera.
Signora Ancora, Maglie. Signora Maglie, 3 giorni fa è intervenuta, signora Maglie. Che devi dire? Dai,
ha detto
su.
Cose gravi questa signora
che
Maglie.
Che ha detto la signora Maglie?
Che ha detto? Di parenze che non abbia fatto nulla. Ha detto che alle prove tra gli scafisti e le ONG alle prove lei.
In realtà si riferiva alle frasi.
Il patronaggio dovrebbe indagarla come persona indagata sui fatti.
Sì, indagate, indaghiamo tutti, ma portiamo tutti in tribunale. Ma che cazzo ci frega?
Allora, denuncia per calunnia.
Denunciala tu allora. Denunciala tu. Denunciala tu se hai il coraggio. Tu che sei?
Ma non sono un ONG io. L'ONG dovrebbe denunciare.
Ma denunciala tu, ogni cittadino può denunciare. Tanto qui ormai tutti.
E parla per dare aria alla bocca e basta questa volta.
Chi?
Capito? Per me è una cialtrona.
Una cialtrona, la maglia, vabbè, cialtrona.
In TV e prende soldi, ogni non dice niente.
E qual è il problema se fa le comparsate?
Questa ragazza ha fatto una cosa buona.
Vabbè, per te tutti ha fatto una cosa buona?
Tutti a massacrarla.
Tutti a massacrarla, non direi, sì, amico mio. È stata copertina di giornali, interviste.
È stata arrestata.
Ma chi l'ha massacrata? Ma che cazzo stai a dire?
Minacciata.
Un'altra cosa. Perché non dici adesso vai Trampone, vai Trump, come facesti l'altra volta quando fu eletto questo bastardo di oltreoceano? Ti ricordi cosa dicevi? Vai Trampone. Sta aumentando i dazi sui canali del 100%.
Ma cosa c'entra l'elezione?
Tutta la filiera agroalimentare sta mettendo
quelli fa gli interessi degli Stati Uniti. Quello fa gli interessi degli Stati Uniti.
Perché
lo devo dire io? Io l'ho detto quando è stato eletto perché mi piaceva il fatto che fosse stato eletto.
E allora? Era un pezzo di merda questo Trampone.
Ma chi?
Un grandissimo pezzo di merda.
Poi lui accusa. E il bello che lo stesso Mauro, quello che accusa, hanno insultato questa signora Rackete, poi dice a Trump che è un pezzo di merda, a quell'altra che è una cialtrona.
No, infatti usiamo termini giusti.
Fai pace col cervello.
È un compagno che sbaglia, il nostro Mauro.
No, di 42 persone, che è quello il problema italiano?
Chi ha detto che è quello? Ma chi ha detto che è quello, Mauro? Chi ha detto?
Parla dello spostamento.
Fai pace col cervello.
Vai agli operai del parmigiano. Vai agli operai del prosciutto.
Fai pace col cervello. Fai pace col cervello. Ma io non lo so, no. Ma che io lo dico, sì, vai Trump, viva Trump, lo dico, anche oggi lo dico, viva Trump.
Il lavoro italiano.
Ma chi l'ha detto? Ma quello fa i cazzi, giustamente.
Tu dici viva Trump, ma in realtà Trump non fa gli interessi degli americani, dell'Europa o dell'Italia. Tu sei italiano sovranista, dovresti essere.
Io non sono sovranista. Tu
sei un italiano sovranista.
No, non sono sovranista, le etichette le metti a qualcun altro.
Come no? Sei sovranista. Hai votato un partito sovranista.
No, ho votato i comunisti, sono sovranisti lo stesso.
Quindi sei sovranista.
No, ma non sono sovranista. Le etichette le metti a qualcun altro. Giuseppe provincia di Chieti, dare ordine alla trasmissione. Giuseppe, dimmi.
Dopo 2 anni ci sentiamo.
Giuseppe dalla provincia, lo sai che ci pensavo oggi? Non so perché, mi è venuto in mente, io ogni tanto mi rimbombano in testa i nomi degli ascoltatori. Dov'è finito quel coglione di Giuseppe dalla provincia di Chieti, quell'imbecille?
Non te lo spiego perché non ho chiamato più.
Quella testa di cazzo, così non ho capito.
Come Cruciani, come il dottorino, del cazzo.
Come mai non hai più chiamato, Giuseppe, dimmi.
No, perché mi hai fatto incazzare come una bestia.
Allora dimmi.
L'ultima puntata di 2 anni fa, prima che il dottorino Cruciani con il maiale che c'ha a fianco andassero in vacanza.
In pensione ancora no, comunque in vacanza sì.
No, perciò sono sorpreso, pensavo che te ne ero andato in pensione dopo 2 anni.
Comunque,
io mi ero permesso di criticare la Befana della Bonino. E tu mi hai. Ma che cazzo dici qua? Allora io posso.
Dipende per che cosa, amico mio, non me lo ricordo. 2 anni fa è successo.
Una Befana con un piede nella fossa.
Appunto, vergognati per quello che hai detto. Vergognati.
Chiudilo.
Dire quello che voglio.
Vabbè, ma questo l'ha detto 2 anni fa.
Chiudilo, che ha offeso. Mandalo via. Chiudilo.
Aspetta, fermi tutti. Giuseppe, perché cosa hai chiamato a fare?
Ha detto una cosa terribile. Chiudilo.
Ha ricordato quello che ha detto.
Che cosa c'entra? Chiudilo. Fa schifo.
Giuseppe, cosa cazzo vuoi adesso?
Ma cosa c'è da aspettare?
Io sono libero di pensare e dire quello che cazzo voglio.
Dimmi cosa vuoi. Dimmi cosa vuoi.
Allora,
ti sei ricordato di quella schifezza che hai detto? Hai ricordato quella schifezza?
Ho detto non chiamo.
Hai detto una schifezza. Dimmi, vai avanti. Che cosa vuoi dire adesso?
Sono libero di dire quello che voglio?
No,
libero?
Non sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di chiuderti quando cazzo mi pare, però.
Allora,
se dici...
chiudimi.
Tu, no, ma tu hai parlato.
Chiudilo e basta.
Giuseppe,
via, infatti,
dopo
chiudilo.
Aver detto quella cosa, adesso cosa vuoi?
Si fa ascolto lo stesso, chiudilo. Fa schifo.
Non sta parlando della Bonino. Stai calmo, non sta parlando della Bonino. Stai calmo.
Ma non è quello. Fa
Giuseppe,
comunque,
dimmi, Giuseppe, dimmi.
Scusami, Cruciani. Glielo puoi fare una stalla nuova a quel maiale comunista di merda che stai a fianco?
Giuseppe, ho visto che non hai cambiato tono dopo 2 anni. Vaffanculo, ciao.
Salvini sta andando sempre più giù. In fatto di democrazia, in fatto di umanità, sempre più giù. Ma il suo consenso va sempre più su. Perché? Perché è sostenuto da pezzi di merda. E voi sapete che quando qualcuno ha la testa nella merda, ragiona con la merda, no? Questo popolo italiano che sostiene Salvini ha la testa nella merda. Merda. Respira merda. Mangia merda. Ha la testa nella merda. Respira merda.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da.
Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende?
La Zanzara.
Del caso di Bibbiano non parlate, non ne parla nessuno, una rottura di coglioni come direbbe Cruciani, ma io vorrei sapere l'opinione di Parenzo. Parenzo, cosa ne pensi di questi qua, dei tuoi amici che si spartivano i soldi sulla pelle dei bambini? Gottardo, ciccione, tu che pensi solo a scopare, non dici niente? E no, bisogna parlare delle ONG, bisogna parlare di quella Carola che ci sta sfrangiando i maroni da mesi. Però di questo caso qua non ne parla nessuno, un po' di sabbietta sopra e passa tutto nel dimenticatoio, vero?
Adesso venga a sapere che è tenuto in un posto segreto Carola perché è minacciata. Dai, ma vogliamo scherzare? Ma siamo veramente al paese di Pulcinella? Parenzo, guarda, mi fa incazzare, cazzo d'un porco cazzo, mi fa incazzare a giustificare anche questa cagata qua per 4 stronzi della minchia, di cui uno intervistato al telefono, no, ero ubriaco, sarebbero quelli che minacciano. Paghiamo scorte e luoghi segreti a questi 4 stronzi di cui una rasta della minchia? No, cazzo!
C'è un grande ritorno, caro Davide, un grande ritorno, un grande ritorno. Lo vuoi ascoltare, signor Riccardo da Roma? Signor Riccardo da Roma è incazzato
non
nero.
Non è che la cosa mi faccia impazzire.
Te lo puoi immaginare, signor Riccardo da Roma sulla signora Carola?
Possiamo
Rackete.
Sentire qualunque
Te
cosa.
Te lo faccio sentire,
vai. Lucia, ma fammi capire. Ma Balotelli, per aver detto a un coglione di amico suo ti do 2000 euro se ti butti col motorino a mare, adesso faranno probabilmente il processo? E a quella zecca comunista coi rasta tedesca, quella zecca di merda puzzolente che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, neanche un buffetto sulla guancia? Ringraziata un altro po' con tante scuse? Mannaggia, guarda, è proprio il paese dei Parenzos. Il paese dei Parenzos.
Vabbè, Riccardo da Roma, diciamo in uno sfogo,
Ma anche simpatico, poverino.
Perché poverino? Non ho capito. Questo fa l'imprenditore, uno incazzato nero,
anche una persona simpatica.
Perché vede che il suo paese, come dire, nel suo paese ne succedono di tutti i colori.
Diventa, sarà anche una persona seria, ma nel momento in cui chiama qui diventa una macchietta, questo è il problema. Cioè, allora, può essere anche una persona serissima del suo lavoro,
dice quello che pensa, dice quello che pensa.
Nel momento in cui chiama diventa automaticamente una macchietta, da essere certo, consapevoli bisogna essere.
Allora, ragazzi, voglio parlarvi di una cosa.
Però,
ancora oggi quella pazza isterica, non lo prenda come un insulto, non è un insulto, quella pazza isterica di un signore che si chiama Marco Mazzoli, che conduce una trasmissione, come sapete, su Radio 105, che si chiama Lo Zoo di 105. Ancora. No, è tornato. Sì, mi voglio divertire per qualche giorno, poi lascio perdere perché non me ne frega un cazzo. È tornato a fare il paladino della tigre contro il domatore. Il
I bambini capricciosi non bisogna dare tutta questa attenzione.
Sì, altrimenti
continuano a infilarsi le dita nel naso, a giocare con la cacca. Tu fai finta che non esista e lui smette
punto. Hai ragione. Mi voglio divertire per qualche giorno. Il neoanimalista, il nuovo santo protettore degli animali, forse già diventato vegano, se l'è presa con il sottoscritto e me l'ha detta di tutti i colori. E sentiamo.
Scusate, adesso tocca a me. Posso? Sì, cortesemente. Abbiamo lo spezzone, ce l'abbiamo. Perché cosa è successo? Io ieri mi sono un po' inviperito nei confronti di...
Un coglione.
Sì, un coglione.
No, però sei stato educato ieri.
Sono stato molto educato. Adesso mi ha fatto girare i coglioni, quindi gli do del coglione. Come fa lui, tra l'altro, con i suoi ascoltatori, che tra l'altro lo odiano.
È diventato pure l'interprete dei miei ascoltatori, cioè non sa un cazzo e i miei ascoltatori mi odiano. Vabbè, andiamo avanti.
Comunque Cruciani ieri evidentemente ha ricevuto da qualcuno un pezzettino di puntata dove io mi sono inviperito sul fatto che lui difendeva il domatore di questa tigre che è stato sbranato dalla tigre e dicevo che cazzo, ma scusa un attimo, siamo nel 2020 ormai, gli animali in gabbia non ci possono stare, la natura di una tigre è sicuramente un'altra, non quella di essere preso per il culo e frustato dalla mattina alla sera per fare delle robe che sono innaturali per la tigre, e lui in onda aveva fatto sto pezzo con questa politica animalista che lui massacrava dicendo allora che cazzo dobbiamo fare? Mo grigliamo pure la tigre così per par condicio.
Amico mio, basta andare sul podcast, sul sito, non è che mi ha mandato qualcuno il pezzo di trasmissione, vai lì, tagli, verranno tagliate e via, mi manda qualcuno il pezzo? No, basta andare sul sito e tagliare. Comunque andiamo avanti.
Sai che lui c'ha questo capitolo aperto con gli animalisti, no? Dalla volta del coniglio, quindi appena può ci sguazza.
Ecco, perfetto. Peccato che però sia andato a pestare una merda molto grossa.
Di tigre.
No.
Elefantone.
Allora, possiamo chiamarlo in diretta? Perché io non voglio parlare a vanvera. Io voglio chiamarlo in diretta. Io non sono come te, che sei un coniglio di merda. Io ti affronto in diretta nel mio programma.
Però. Chiama. Aspetta.
Niente, non risponde.
Dai, Banfo.
Dai, su, dai, facciamo sta faida in diretta nazionale, in una radio che si sente. Dai, che ti do un po' di pubblico. Dai, cazzo, che son carico, dai.
Ma tra l'altro, tanti nostri ascoltatori ascoltano lui,
Sì, anch'io.
Perché lo
anch'io.
Stile è simile. Sì. Ma poi, bravo.
Ci ha copiato spudoratamente.
Proviamo a fare delle parodie. Sì,
no, ripeto, la parodia mi fa schifo, è meglio quella di Radio 2. Cioè, la parodia mi fa schifo, è meglio quella di Radio 2. Io amo le parodie, perché le parodie sul sottoscritto contano qualcosa, cioè significa che hai fatto qualcosa. Però non mi piace quella, mi piace quell'altra, ma questo fa parte della... Cioè, ma senti, ancora va avanti.
Non ti voglio insultare così gratuitamente, io lo voglio fare con te al telefono. Voglio farlo con te. Se hai i coglioni, chiami il centralino e ti fai passare in diretta e ti fai insultare in onda. Ti do la possibilità di dire quello che vuoi.
Sto qui.
Ma non fare il coniglio, perché sennò dopo, come dici tu, ce lo facciamo poi al barbecue il coniglietto, capito?
Viene meglio con olive e pinoli, scusate, sono papà Salvezza.
Sentiamo cosa ne pensa la ragazza di Rovazzi.
Vabbè, queste le cazzate loro. Non funziona così, cioè non vengo lì al vostro gioco, cioè forse non avete capito bene come funziona. Poi conclusione è questa, senti la conclusione. No, anzi un'altra, senti, aspetta.
Non richiama il merda, mamma mia, c'è una carogna addosso. Dai, non fare il coniglio, dai.
Un quarto dorme, Cruciani.
Ma come dorme? In onda tra qualche ora.
No, alle 6 e non 6.
Guarda, tanto sono a Milano, ti vengo a cercare. Vengo sotto la radio.
Andiamo. La mia faida sta crescendo lentamente, la tua esplosa in un secondo.
Perché io sono così, lo sai.
Allora, con molta calma, con molta calma, alla Parenzo, con molta calma. Abituatevi alle piccole critiche. 10 anni fa facevate i pirla sulle torture agli animali, oggi siete come la brambilla, siete i cagnolini della brambilla. Cioè, siete come i cagnolini della brambilla. Cioè, però la faida non la faccio perché mi sono anche rotto il cazzo. Alessandro, no, dalla provincia di Milano.
Averli sotto la radio saremmo, no, all'accattonaggio radiofonico.
No,
poi,
per carità,
vengono?
No, poi non me ne frega.
Sotto
la radio,
cosa?
Cazzo.
Gli ultimi erano degli animalisti.
Poi non me ne frega un
che
cazzo.
Hanno fatto una cosa del genere.
Ma non me,
dai,
ne frega niente. Appunto, Alessandro, dalla provincia di Milano. Vai, Alessandro.
Lascia stare Mazzò, che in confronto a te è un gigante.
Sì,
è un gigante.
Ma un gigante della filosofia, direi. Anche della. Direi anche della. Storia, della filosofia, della radio, di tutto. Andiamo avanti, dimmi. Sicuramente, sì, ti do ragione. Tutto quello che dici hai ragione tu. Però andiamo avanti.
Anche prima che ti lamenti di essere etichettato da Parenzo, ma
sì,
scusami.
Sì.
Del sovranista, se tu appoggi certe politiche di Salvini, diciamo il 99%,
non è vero, non appoggio il 99%, appoggio alcune cose, come posso appoggiare
alcune cose
del PD,
l'immigrazione,
certo, immigrazione, sì,
chimica,
non tutto, io sarei ancora più feroce, pensa te,
ecco, cioè, allora come puoi pretendi di non essere
ma cosa vuoi, quella è un'etichetta ridicola che dà David, che anche che sa benissimo che dice una cazzata, ma la dice lo stesso,
io
non sono un giornalista romanista,
puoi ammetterlo,
no, ma come si dice,
sovranismo, ammettilo, non c'è
facciamolo contento,
non è un crimine,
vi faccio contenti, confesso, vi faccio contenti, confesso, sono un giornalista, sovranismo, così non rompete il cazzo questa puttanata, Alessandro,
esatto,
dimmi.
Ma nulla di male,
no,
non è una cosa,
per carità,
grave.
Sì, le etichette le metti tu, Alessandro, dimmi,
non è grave,
esatto, un'altra cosa, guarda, piccola premessa, io ti ho conosciuto grazie a mia madre, che mi ha fatto conoscere la tua trasmissione.
E sti cazzi,
lei
allora...
adesso non ti può più sentire, perché sì, dice che sei diventato un vecchio bavoso.
Bene, ottimo. Passami tua madre, passami quella rincoglione di tua madre, dimmi. Passami
la rincoglione di tua madre, bravo.
Passamela.
Ma no, non sono con lei, sono fuori.
Ah, peccato.
Perché lei non vorrei che mi sentisse, diciamo, parlare con te. Non ti reputo un buon esempio.
Sì, sì. Stefano da Modena, mi hai rotto il cazzo. Stefano da Modena, mi hai rotto i coglioni. Stefano, vai.
Ciao Giuseppe!
Dimmi Stefano, dimmi.
Ciao. Io volevo parlare
che bello,
della
oggi
questione...
tutti contro di me. Perché non succede spesso questa roba qua? Tutti contro di me oggi, ragazzi. Nel giorno della Meloni, Meloni contro Parenzo, vedi la forza di questa trasmissione? Si ribalta tutto, tutti contro di me, Stefano, dimmi.
No, a parte la cattata sulla tigre, sono d'accordo con te. E comunque volevo parlare della questione...
Grazie, comunque siete incredibili. Fate veramente, tutti siete capaci di fare i froci col culo degli altri. Cioè, siete tutti dalla parte della tigre, mentre uno fa un onesto lavoro, che è quello del domatore, e viene massacrato semplicemente perché stava facendo il suo lavoro, viene trattato da tutti come un aguzzino, uno che tiene prigioniera.
No, ma è una tragedia,
una roba ridicola.
Quella,
ma grazie al cazzo che è una tragedia. No, se non lo dicevi, non me ne rendevo
basta
conto,
dire
Stefano.
Io dimmi, dico cose pacate,
dire, sì, come
dici cose inutili,
il ladro,
Stefano, dimmi.
Pacate. Che gli
inutili,
sparino,
banali,
sì,
inutili,
senza izzare gli animi, senza izzare.
Stefano, dimmi.
No, dicevo, il ladro corre il rischio che gli sparino, il domatore corre il rischio di essere sbranato.
Ma
insomma,
cosa cazzo c'entra? Non è uguale, il ladro è il ladro e quello fa il domatore.
No,
poi è
no,
chiaro
sicuro,
che ci sta,
sai,
poi è chiaro
che
ci sta, che può morire. Ma grazie al cazzo,
è
come
così,
l'operaio che sta sulle transenne, no? Che lavora in condizioni difficili, è chiaro che ci sta, che può scivolare e cadere e morire. Ma che minchia c'entra?
È una disgrazia, ah, cioè mica di curra.
Vabbè, che vuoi Stefano, non ho capito.
Comunque volevo parlare appunto della questione della delegazione della Lega che parlava.
Delegazione della Lega di che cosa? Delegazione della Lega di chi?
Della Russia.
Della Russia, che vuol dire della Russia? Ragazzi, io Stefano, fermo, devo chiamare una persona, però per cui non ho tempo. Ti posso dire una cosa, io la penso così su questa vicenda qua. Se c'è stato, vedremo, la procura di Milano ha aperto un'indagine, cioè, se c'è stato passaggio di denaro illegale dalla Russia all'Italia nelle casse della Lega, questi saranno condannati, sputtanati e perderanno
quello
tutto quello.
È l'aspetto giudiziario, poi c'è l'aspetto politico.
Ma l'aspetto politico
dobbiamo
cosa,
sempre distinguere l'aspetto politico da quello giudiziario.
Ci sono prove.
Va bene, Stefano, ciao. Ore one. No, no, ancora no. Ciao, ciao.
Appunto, ciao.
Ragazzi, io voglio chiamare un personaggio incredibile. L'abbiamo già chiamato 2 o 3 volte qui alla radio. Beh, tu lo sai di chi parlo, no, David? Lo sai di chi parlo?
No, chi è?
Lo sai di chi parlo, dai, su. L'ambasciatore. Ma l'ambasciatore del Belize, l'ambasciatore italiano, no, l'ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea. Dai, su, ma non puoi non saperlo, David. Ma te lo ricordi chi è o no?
Pupi
D'Angeri. Pupi D'Angeri.
Pupi, conosco
uno che ha 23 Rolls Royce.
Vabbè, questo può avere quello che vuole.
Credo
però
qualche migliaia di scarpe, ricchissimo.
Pure.
Chiamiamo.
Pronto?
Upi?
Sì.
Come andiamo? Sono Giuseppe.
Ciao Giuseppe, tutto bene tu?
Beh, non c'è male, non c'è male. Ecco. Senti, caro Pupi, voglio sapere, e dall'alto della tua esperienza, della tua...
Non Pupi Avati.
Ma che c'entra Pupi Avati? Pupi D'Angeri, Pupi D'Angeri.
Ho detto appunto Pupi D'Angeri, non Pupi Avati. Pubblico ascolti, ho finalmente intervistato un grande regista, Pupi Avati. No, Pupi D'Angeri.
È che un ottimo, grande ambasciatore, è uno che fa l'ambasciatore.
Per carità, nulla questio.
Allora,
nulla
caro Pupi, la questione è molto semplice. Dall'alto della tua esperienza, come definiresti le associazioni dette anche ONG che cercano di entrare in Italia portando i migranti, in particolare la signora Carola Rackete di cui tanto si parla?
Le ONG nascono come enti benefici per salvare la gente, dopodiché si sono trasformati in trasportatori di schiavi, i quali portano lo schiavismo nei vari paesi europei, come per esempio l'Italia.
Addirittura.
Certo, perché tu mi devi dire se qui in Italia non esiste lo schiavismo. Ci sono organizzazioni che tengono queste persone in schiavismo.
Cioè tu dici che ci guadagnano pure, ci guadagnano nel portare schiavi in Italia.
Ma molti soldi, non pochi.
Scusami, però ti voglio chiedere una cosa. Questa qua, come la definisci questa signora, la signora Rackete, che è finita su tutti i giornali?
Ma sta Rackete ha avuto la fortuna di essere una comandante donna, se no è una qualsiasi, una cialtrona che si permette di sfondare le porte di casa di un paese che ha sfondato.
Perché una cialtrona?
Perché una cialtrona sì, perché sento una cosa, io non vengo a casa sua e apro e sfondo la porta.
È una capitana di una nave,
è una capitana di una nave, mica può fare quello che vuole, ci sono delle leggi.
No, certo, aveva a bordo delle vite umane che voleva salvare e perché la deve chiamare una cialtrona? Questo non capisco. Nessuno si permetterebbe mai di dire che l'ambasciatore Pupi D'Angeri del Belize che ha è un cialtrone, se uno
ma che c'entra? Facesse, è riferito a quello che
ha fatto. Dare del cialtrone a Pupi D'Angeri sarebbe maleducato e oltremodo sconveniente dire che è un cialtrone Pupi D'Angeri, no?
Però se Pupi sono D'Angeri, questi, l'ambasciatore D'Angeri fonda casa sua per entrare dentro, è un cialtrone. Ma voi vi rendete conto che in Italia ci sono più schiavisti che immigrati tra un po'?
Cioè tu dici che lei è come se avesse sfondato le porte di uno Stato, cioè come se avesse sfondato i cancelli.
Ha sfondato questo, ed è una cialtrona, punto, non c'è niente da fare, la quale dovrebbe essere condannata, perché io voglio vedere chiunque al mondo, in Inghilterra, nel Regno Unito, in Francia, sfondare il passaggio delle acque dove gli si è intimato di fermare.
Sì, ma tra l'altro, scusami,
l'avrebbero messa in galera, perché in Italia si può fare tutto, purtroppo.
No, ma ha ragione Pupi su questo qua. In Italia si può fare qualsiasi cosa e
non
tutto.
Ha letto
io ho avuto l'ambasciata
scritto,
per 12
Jeep,
anni
non ha letto
in piazza
cosa
di Spagna, dove sugli scalini facevano i loro bisogni tutti la sera. Era uno schifo. Provate ad andare a Parigi a fare quello che fanno sulla scalinata di Trinità dei Monti.
Provate ad
andare a Londra a buttare un fazzolettino.
No, vuole dire l'ambasciatore D'Angeli vuole dire una cosa molto semplice, che da noi è permessa qualsiasi cosa, mentre in altri paesi.
Ma chi l'ha detto?
Ma è così.
Ma chi l'ha detto?
Le spiego. Io sono uno figlio di emigrati, sono un emigrato, nipote di emigrati.
Multimiliardario, molto simpatico. Figlio di emigrati. È un simpatico multimiliardario, ma va benissimo, nessuno le vuol togliere le sue ricchezze,
ma
le sue cose, figuriamoci. Ma non faccia l'immigrato, dai, su. Ma tutti
cosa?
Rispettano
questa
le regole.
Signora,
che c'entra, professore?
Questa comandante di rompighiaccio.
Ma era meglio sentire Pupi Avati che Pupi D'Angeli, te l'ho detto io. Meglio sentire Pupi Avati.
Questa signora, stavi dicendo, questa signora
ha sfondato le frontiere che le quali gli era stato interdetto. Punto. E allora tutti, perché non facciamo tutti questo lavoro? Ma lei lo sa che sono miliardari questa gente che fa questo?
Cioè, chi dici? Le ONG dici? dici?
Ma certo, ma perché c'è,
ma tu dici che sono in combutta
c'è un'organizzazione con... in Libia, c'è un'organizzazione sulle ONG, ci sono delle organizzazioni purtroppo anche in Italia,
cioè sono in combutta, sono tutti in combutta,
ma,
dici?
Ma sono tutti, ci sono telefonate dirette dove si organizzano queste cose,
e come direbbe qualcuno, dal punto di vista giudiziario non è stato provato, direbbe qualcuno.
Appunto,
no, direbbe
qualcuno, una puttanata enorme.
Gottardo, tu che dici, Gottardo? Non ho capito.
Io dico che mi dà un po' noia sentire un miliardario in euro, la 600ª persona più ricca del mondo, parlare con disprezzo delle persone che arrivano in stato di evidente necessità nel nostro paese.
Quello che faccio io per gli emigrati, noi gli abbiamo dato 25.000 euro a una famiglia.
Cazzo, le faremo un monumento! 25.000 euro! Ma lei c'ha 100 e rotte Rolls Royce, con 25.000 euro ci si asciuga l'uccello, probabilmente. Abbia pazienza, con tutto il rispetto che posso avere con lei.
Lei non
25.000 euro. Certo, lei non lo sa, però, e non è tenuto a saperlo, ma io me ne sono presi in casa più di uno quando è stata ora.
Ok.
E io i 25.000 euro per lei.
Ma che c'è?
Sono come 20 centesimi.
Ma che ne sai? Ma che c'è?
Quindi io non andrei in giro a vantarmene.
Ma che c'è?
Quante scarpe ha costui? Quante scarpe ha? Quante Rolls Royce ha? E allora con 2.500 scarpe,
ma
cosa cazzo sono 25.000 euro? Dai. E non si vergogna. E non si vergogna a dirlo. Doni domani mezzo milione di euro.
Ma
e
perché?
Poi chiami la zanzara.
Ma perché dovrebbe?
Perché?
Ma perché dovrebbe donare mezzo milione? Ha dato 25.000 euro per
farlo. Non è niente. Non è niente.
Il signore non sa che io dono molto di più. Venga con me alla notte dove ci sono
al Twiga,
i poveri
a Forte dei Marmi.
Lei non l'ho mai vista.
Ma lei non l'ha mai vista un immigrato, lei, a parte i filippini che è a casa, non l'ha mai visto in vita sua. Ma si vergogna.
Ma come non ha visto immigrati? Ma conosce l'Africa?
Ma parla di cose che non conosce. Parla di cose che non conosce. La disperazione, lei non sa neanche cos'è.
Ma che dici? Ma dici delle follie inaudite, dai.
Come dico le follie?
Ma dai, ma Pupi, mandalo a fare in culo direttamente, dai.
Ma come mandalo a fare in culo?
Giusto secondo lei che ci sia un mercato ufficiale dello schiavismo?
Ma per lui non lo è. Per lui non lo è, per lui non c'è
ma
mercato.
Ma non è schiavismo, è gente disperata. Non è che li mettono qua a spaccare le pietre.
Ma il problema è questo, lo sappiamo che è gente disperata.
Non li mettono a spaccare le pietre qua.
Ci sono organizzazioni schiaviste.
Ma non sono schiaviste, fanno quello che dovrebbero fare gli stati, salvano la pelle alla gente, salvano la pelle alle persone.
Ciao Pupi, avanti tutta.
Arrivederci.
C'è gente che grida lupo, lupo, lupo. E sono i primi che... ci siamo capiti? I wouldn't stop moving if I could stop moving, moving. Io amo l'Italia, sono un nazionalista. Look out. Amo la mia patria. Prima gli italiani. Italian first. First. Si scrive ma si dice first.
Ho parlato con Boc, ha detto che la moto va a fanculo.
La zanzara.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Niente, oggi io vorrei fare la mia piccola analisi su una tematica molto importante. Vedo che chiamano con molto entusiasmo i radioascoltatori del nord, elogiando le magnifiche donne di strada dei loro paesi di appartenenza, donne bellissime, donne da sogno. Io, dal canto mio, dal sud, essendo io sulla Gela Catania, ovvero 100 km di strada, devo dire che qui siamo proprio messi male, perché le uniche donne che sono su questa strada sono due vecchiacce al pari di Lucia da Pordenone. Siamo messi male. Ecco la differenza tra nord e sud.
Attenzione, dove è potuto accadere un motorino fatto entrare in uno stadio, un booster fatto arrivare fino in cima all'ultimo anello e lanciato giù con rischio di uccidere qualche tifoso? Napoli? No. Catania? No. Bari? No. Oh mia bella Madonna, Milano.
Sì, 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 l'ho capito, certamente è successo a Milano tanti anni fa, ma cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra con le vicende di Napoli? Non esistono pagine su Facebook, lo ripeto ancora una volta, non esistono pagine sull'internet dedicate a quello che avviene solamente a Napoli. Non esistono.
Male?
Esistono? Male. No, male, esistono perché c'è una realtà.
Stereotipi.
No,
stereotipi,
non sono stereotipi, stereotipi David. Mi dispiace, no, mi dispiace.
Quello del motorino c'ha ragione.
Ma certo, ha ragione che è successo 15 anni fa.
A Salerno hanno restituito un orologio
ma
d'oro.
Cosa c'entra?
Esempio,
in un sacco di città restituiscono ecologici. Gli orologi.
Appunto, e però non lo dici
ma
che è successo
non,
a Salerno,
non c'entra
cioè
niente.
In Campania.
Allora, tipo...
Stereotipi vabbè. Che alimenti contro i meridionali.
Sì,
una cosa
vabbè.
Incredibile.
No,
incredibile.
Ma... Allora, esiste una pagina in cui intitolata poteva succedere ovunque e invece... succede solo a Napoli
cretina,
eh? No ma la gente è cretina perché certe cose è vero che le pagine Facebook
alla gente piacciono le
si aprono a cazzo di cane quindi. No ma è vero che alcune cose succedono ragazzi non ci ripetiamo fino all'infinito sulle stesse cose dai su Augusto da Bergamo anzi fermi tutti vi faccio sentire prima uno scazzo insomma una battaglia tra il signor Capezzone che David ama molto il signor Capezzone
no,
e la signora Bonafè beh l'hai dipinto l'altra volta come una specie di imbecille
no,
come no?
No,
come no
non mi permetterei mai no, è una persona
ecco.
Molto in gamba ma idee posizioni
sì, sì bizzarre sì,
no,
sì bizzarre.
No, bizzarre
Augusto da Bergamo mi ricordo benissimo quello che hai
bene.
Detto
Augusto,
Augusto
per bene
ma no ma che c'entra essere per bene non per bene non è quello
persona per bene con delle idee un po' bizzarre ma va benissimo non c'è problema
Augusto da Bergamo vai
c'è bisogno
no anzi prima Capezzone vai
dissidi
c'è il PD di Renzi che si è fatto le treccine rasta a difesa di Carola i cinque scappati di casa che sono saliti sulla barca Zingaretti che è muto non parla eccetera Minniti che difende se stesso tutti gli altri contro Minniti la Bonafè è molto seria ma il PD sembra un centro d'accoglienza più che un partito più parlate e più Salvini
no
ma il problema nostro è che più parlate e più Salvini guadagna voti quindi forse dovreste farvi qualche domanda sulla efficacia della vostra strategia dovreste chiudervi in un convento ragionare un attimo
ma infatti non c'è bisogno di efficacia nostra
la dimensione dialettica del PD e della sinistra è l'autogol e voi ogni volta che parlate fate autogol con una settimana della capitana avete portato Salvini al 38, adesso scende in campo la Boldrini e lo porta al 45.
Comunque volevo ricordarti, forse te lo sei dimenticato, perché ti dimentichi le cose piuttosto in fretta, che l'hai definito come un traditore delle cose radicali. Cioè prima era così
ah,
e
no,
poi così.
Politicamente è stato molto vicino a Pannella per tanti anni.
E cosa c'entra?
E poi
no, l'hai definito come uno che
opinione.
Ha tradito le cose radicali. Ha cambiato opinione, semplicemente se n'è andato.
Sì,
è diversa la cosa. Augusto da Bergamo, dai,
tradito
lasciamo
una tradizione radicale. Certo,
vabbè,
ma puoi
che
farlo
sei,
risentire,
è che sei l'interprete della tradizione radicale, tu, non ho capito. Augusto da Bergamo.
Mi pare che insomma.
Ma chi te l'ha detto? Che cosa avrebbe fatto Pannella in questo caso? Chi te l'ha detto come si sarebbe comportato? Che sei
no,
nella testa di Pannella?
Non voglio attaccare Capezzone, non ha nessun
ma l'hai già fatto, non ti preoccupare. Augusto da Bergamo,
ed
dai.
È una persona che fa ascolti televisivi ottimi, un buon ospite.
Augusto da Bergamo, vai.
Nessun problema. Cineira e Studio, nessun problema.
Augusto da Bergamo,
ti voglio anche
vai.
Bene, guarda.
Dimmi, Augusto.
Non voglio polemizzare.
Siamo qua. Pronto?
Sì, ti sento, no. dimmi.
Ciao, Cruciani, come stai?
Non c'è male, dimmi. Metti, cioè, leva l'auricolare, viva voce, cose di questo
no,
tipo, dai.
Non so né auricolare né voce, c'ho niente. Io
dimmi.
Sono l'Augusto, quello che è urologo, ti ricordi?
Sì, ricordo perfettamente, Augusto l'urologo. Sì, la famosa ecografia
poi,
della penetrazione
sì,
che non mi hai mandato,
sì,
peraltro.
Sì, esatto, ma non te l'ho mandata perché c'è purtroppo una copertura di privacy da parte della femmina,
sì, sì.
No?
Sì, vabbè, dipende chi era.
No, io ti sto telefonando per un'altra questione. Ho sentito ieri tutta la chiacchierata sull'estetica del chirurgo, delle grandi piccole labbra della vulva, no? Hai presente?
Sì, sì, allora?
Sì, ecco, mi fa molto piacere. La cosa mi affascina, però io sono urologo, quindi essendo urologo curo l'altra parte del sesso. Cioè
e allora che cosa mi vuoi dire? Non ho capito.
Poi successivamente
non si sente un cazzo, andiamo avanti. Fabio da Como, dai, Fabio.
Ciao,
dimmi, dimmi.
Ho chiamato perché ti ho sentito in questi giorni parlare che vorresti mangiare l'orso.
Sì, sì.
Io sono una persona normalissima, dirigente d'azienda, cacciatore da una vita. Ho appena fatto un bellissimo cap di orso, ho messo 80 kg di carne d'orso nel congelatore.
Oh, vedi, anche Gottardo è contento.
Sì, sì, assolutamente.
Credo che sia illegale, però. Credo che sia illegale, credo, no?
Permesso del corpo forestale dello Stato croato. Autorizzata la caccia, autorizzata al veterinario l'importazione della
Croazia.
Carne, tutto regolarissimo. In Croazia, sì, sì.
In Croazia, ma è normale. Cioè,
andiamo in Italia,
nei paesi
in
vicini possiamo fare delle cose che possono fare delle cose che noi non facciamo. Vedi la prostituzione, per esempio. In questo caso possono cacciare gli orsi. Dunque, tu che cos'hai di questo orso? Ma l'hai cacciato tu l'orso?
Certo, l'ho cacciato io.
Cioè, gli hai sparato tu?
Gli ho sparato io, ho fatto imbalsamare il trofeo, che anche quello è legale.
Bello.
E ho 80 kg di carne ancora in congelatore, quindi se vuoi provare l'esperienza di mangiare la carne d'orso, ben volentieri.
Beh, amico mio, facciamo una cosa.
Ottimo, ottimo,
sei a Como, dunque non lontano, Gottardo già c'ha l'acquolina in bocca.
Ma no, ma che porti anche il trofeo poi, oltre
bravo,
che la carne, così
bravo,
poi ci facciamo il selfie con l'orso.
Bravo, bravo Fabio. Allora, sei ufficialmente invitato in questi studi.
Ma che macabro,
assolutamente.
Secondo Sgarbi sarebbe arte.
Assolutamente, in questo caso sono d'accordo con Gottardo, guarda, è arte pure. Allora Fabio, vieni quando vuoi, poi ci sentiamo perché dovremmo avere il tuo numero di telefono. Tu hai 80 kg di carne nel congelatore di orso?
Certo.
Poi come la faresti?
Mia moglie, tra l'altro, è bravissima a cucinare la selvaggina, quindi.
Come la faresti la carne di orso tu, Fabio?
Si fa o in umido o brasato con la polenta, le costine al forno.
Vabbè, come si fa la carne normale, diciamo.
Le salsicce,
sì,
ci sono le salsicce.
Carne tipica di selvaggina, ecco.
Come, scusa?
È una
le
carne
salsicce di orso,
tipo quella di cavallo.
Ah sì, certo, è un po' stopposa, è un po' tosta?
No, perché era un animale giovane, quindi è carne anche abbastanza tenera.
Ma tu la mangi abitualmente allora?
Certo che la mangio. Lì in Croazia, in quella zona lì, tutti i ristoranti fanno dai salami d'orso al brasato d'orso.
Spettacolare.
Orrore.
Ma perché orrore? Ma non capisco perché orrore, dici orrore.
È
una ma perché orrore?
No, tu pensa che in una zona piccola...
Per fortuna in Italia è illegale,
tipo la Val d'Intelvio, cose del genere, c'è una popolazione di oltre 250 orsi e il corpo forestale dello Stato croato, per tenerla controllata, ogni anno ne fa ammazzare un tot di capi.
Ma certo,
ma
infatti
dove gli hai sparato? Dove gli hai sparato all'orso?
Questo,
in testa,
questo
sul fianco?
All'orso, accompagnato fuori da una guardia forestale, dall'altana, a una distanza di 150 metri.
Sì, ma dove l'hai beccato? L'hai beccato in mezzo agli occhi, su una coscia?
No,
è morto
sparare,
subito?
Bisogna sparare tendenzialmente al cuore per abbattere.
Mamma mia, particolari agghiaccianti, terribile.
Scusami Fabio, allora spiegami una cosa, cioè ammazzare un orso non è complicato, mi stai dicendo? Cioè, nel senso che...
Quasi tutti gli animali di grossa taglia non è complicato. È complicato l'avvicinamento all'orso. Bisogna stare in un posto dove non ti senta, perché è un olfatto delicatissimo.
Però mi hai detto ok, tu ti sei avvicinato. Quanto ci hai messo ad avvicinarti all'orso?
Ci siamo avvicinati qualche ora prima e siamo stati all'aspetto per due notti. La seconda notte l'abbiamo trovato.
E poi ti devi mettere, ti sei messo in alto su un'altana. Dov'è che ti sei messo?
In un'altana chiusa, sono delle gabbiette di legno sulle piante al chiuso, in maniera che gli orsi non possono...
E com'è che proprio lì, cioè che proprio nel punto in cui c'era l'altana poi c'era l'orso a 150 metri?
Non è detto che c'è sempre, si esce che le guardie forestali sanno più o meno i passaggi dove passano gli animali, ma non è detto che lo trovi, non è garantita la caccia e l'uccisione dell'animale.
Senti un attimo, ma...
Quanti anni aveva questo orso, grosso modo?
Era una femmina di 3 anni circa.
Com'è? Che sensazione si prova ad abbattere un orso con il fucile? Che tipo di fucile si usa poi?
Si usa una carabina a palla unica con un proiettile abbastanza pesante.
E la sensazione che si prova quando l'orso stramazza per terra qual è?
Di essere un assassino.
La sensazione è come quella di uccidere qualsiasi altro ungulato, animale di grossa dimensione. Da un
cielo, cioè hai provato un brivido, emozione, adrenalina.
Per un cacciatore è una bella soddisfazione. Ecco.
Però vuol dire il momento.
Io vado a caccia normalmente qui in Italia con i segugi, a lepri ed esclusivamente a lepri.
Sì.
All'estero vado a fare cervi, caprioli, cinghiali, animali del genere. Per i 50 anni i miei amici mi hanno regalato la caccia all'orso.
Beh, quanto costa andare a caccia all'orso in Croazia, più o meno?
Dipende dalla.
Dove sei andato tu? Cioè, naturalmente si paga anche il fatto che uno prende l'orso. Cioè...
Si paga un migliaio di euro circa l'organizzazione della caccia.
Poi?
E poi la dimensione dell'animale, c'è un punteggio internazionale, dato da una federazione internazionale, che è la misurazione a punti della pelliccia dell'animale, e qui l'animale può variare dai 2.000 ai 6.000 euro.
Insomma,
quindi è meglio uccidere i cuccioli a sto punto, spendi meno?
No, normalmente
sono più difficili da prendere,
le cacce
però
di selezione, come in tutte le cacce di selezione, fanno abbattere o gli animali vecchi o le femmine per tenere controllata
certo
la popolazione.
Io non ho capito perché Parenzo lo definisce un assassino, non l'ha mai fatto nei confronti di queste persone qua, cioè tu non hai mai definito assassini quelli che caccia. Aspetta, aspetta,
in tutti i posti dove questa popolazione tranquillità è eccessiva.
No, io non ho nulla contro i cacciatori.
Il corpo forestale dello Stato, non è che
io non faccio il cacciatore né lo farò, perché non è una pratica.
Sì,
non
ma
è uno
perché lo definisci un assassino? Non ho capito perché lo definisci.
Trovo un po' macabra questa danza che state
Croazia
facendo.
Fanno danni agli animali.
No, ma trovo macabra, come dire, la danza che fate attorno all'orso, all'uccisione dell'orso. Questo trovo un po' macabro, perché comunque uccidere una vita, sia essa animale o umana, è comunque sempre una
ma ho capito, maestro, tu non hai mai detto assassino a qualcuno che spara un uccello, che spara a un cacciatore. Non hai mai dato dell'assassino tu, cioè,
no,
questo mi devi dire un assassino.
Non ho mai detto che sono contro i cacciatori, perché
ma ho capito,
cioè
un ammazzo un orso non è diverso, perché che differenza
però
c'è tra un orso e un'ana, tra un orso e una quaglia?
La descrizione macabra,
ma è la realtà, ma è la realtà, è la realtà di quello che succede.
Una descrizione inutile, crudele, inutilmente
vuoi negare la realtà, la negazione della realtà.
Mangio carne ovviamente con regolarità, neanche una volta a settimana, perché non se ne deve mai mangiare troppa, come diceva il professor Veronesi, non sono mai andato in un mattatoio, perché mi fa molta impressione quella cosa lì, e quindi
ipocrisia pure,
per carità. Sì, ma certamente sì, questo sicuro.
Ciao Fabio, allora ci mettiamo d'accordo, ciao Diego da Roma, vai Diego. Dimmi Diego.
No, Giuseppe. Ciao.
Dimmi.
No, sono intanto volevo salutare David, che come al solito.
Ciao caro.
È il solito lecchino. Però no, simpatico, è diventato addirittura simpatico a un fronte di Gottardo. Gottardo ha avuto uno straordinario effetto. Ha reso David quasi sopportabile. Esatto. Cioè l'insopportabile è diventato lui, che praticamente è il più grande spottista a favore di Salvini, perché se io fossi Salvini vorrei 10 Gottardo che parlano alla radio. No, perché è totalmente fesso, cioè con rispetto ovviamente. È totalmente fesso.
Ah, certamente, se non fosse con rispetto.
Sì, no, con rispetto, ma fesso totale. Prima il fesso unico era David, adesso David è quasi una macchietta, no? È divertentissimo. Ma è una gioia sentire Gottardo e David che dicono esattamente il contrario di quello che giustamente pensano la stragrande maggioranza degli italiani, e aiutano in maniera straordinaria quelli che volevano colpire. Sono il prototipo dei fessi di sinistra, sono fantastici, veramente è una cosa, è una goduria totale sentirli parlare e sentire delle scemenze.
Signor ascoltatore, non le è mai venuto in mente che magari il nostro sia il pensiero e il contrario del pensiero siano, come direbbe Oliviero Toscani, una diarrea mentale che sta invadendo questo paese?
Questa è la caratteristica. Oliviero Toscani è un prototipo perfettamente adeguato a lei, perché pensate di avere ragione solamente voi, di aver pensiero solo voi, che gli altri siano tutti
dei pensanti.
Non è così. Non è così, perché tutti pensano, e ringraziando il cielo, il pensiero liberale tollera e consente a tutti di pensare.
Purché sia verità.
Non lo pensate, la verità. Ma la verità non esiste.
La verità non esiste?
Non esiste.
La verità non esiste.
È tutta relativa. È completamente relativa.
Ah, è tutto relativo.
Tutto relativo.
Quindi se le tiro un calcio nei coglioni è relativo, ma potrebbe non essere un calcio nei coglioni.
Non avere i coglioni, io se li ho a te probabilmente non trovo nulla. Mentre se mi dai a me trovi qualcosa. Quindi è tutto
ciao
relativo.
Diego, ciao.
Vabbè.
Povera la mia Italia! Povera la mia Italia! Mammut!
Cosa vuol dire per lei il denaro?
È l'unico vero strumento di libertà. I soldi servono a essere liberi.
Volevi solo soldi.
Mammut!
Come se avessi avuto soldi.
Chi caccia i soldi qua?
Mi chiedevi come va. Adesso come va.
Mammut!
Sei cambiata. Che ti è successo? Non sei più rock, non sei più metal.
Io da te non ho voluto soldi.
Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono allora, fatti dare, dai.
La zanzara.
Penso, ammazza che pelo e contropelo che t'ha fatto Giorgia Meloni l'altra sera, eh?
di falsare un libro autobiografico.
Parenzo, come dice il grande Emilio Fede, che figura di merda, ma tanto tu sei abituato.
Ah, Parenzo, stasera il programma in onda hai preso schiaffoni pure dalla Meloni, oh. Mamma mia, che figura di merda.
Parenzo, ma ho capito bene, la capitana della Sea-Watch, la signorina Jack Sparrow, è minacciata? Gli abbiamo dato anche la scorta? Allora, se ho capito bene, possiamo definire il porto italiani non sicuri? Quindi li portiamo altrove, in porti più sicuri? Forse è il caso di farli diventare tutti poco sicuri i nostri porti? Forse quella è la soluzione, facciamo in modo che i nostri porti non siano poi così sicuri e abbiamo risolto il problema.
Vattene a fanculo tu e i domatori di tigri, stronzi, viva le tigri libere, idioti, senza cervello.
Luciani, a me tutti questi animal chic del cazzo mi hanno veramente rotto i coglioni. E non mangiare il gatto di qua e non usare la botticella col cavallo di là. Ma lo sanno quanti uccelli stormi interi vengono uccisi quando se ne vanno in vacanza con l'aereo o quando bisogna tagliare il grano per fare i loro composti animal vegan di sti cazzi? Ma mi facciano il piacere.
Ragazzi, io non capisco perché vi accanite così tanto sul racconto di prima del cacciatore che ha sparato all'orso. Era un racconto vero, vivido, solo Parenzo che ormai è avviato verso una sorta di follia in cui addirittura ha detto che è un assassino, cioè, ha detto che è un cacciatore, che è un cacciatore che legalmente va in Croazia, spara un orso sempre secondo la legge, è un assassino, ha spiegato
e fa del bene all'ecosistema, perché 250 orsi su una piccola valle sono troppi, fanno morire di fame tutti quanti. Allora, se ogni tanto ne ammazzi qualcuno, invece le cose funzionano meglio.
Ma senti questo qua, senti questo, bisogna essere delle merde per sparare una femmina di orso di 3 anni, mi scrive una. Sicuramente sarà
basta
donna.
Basta avere mira, mica merde.
E un altro, magari aveva anche dei cuccioli che creperanno, proprio da sfigati, sicuramente sarà impotente o avrà qualche altro handicap.
No. Allora, handicap. In questa stagione poi i cuccioli si arrangiano già da soli, per cui gliel'ha ammazzata.
Poi
io
un
spero
altro
di gustarne le carni di quella orsa lì, voglio mangiare la coscia.
Allora, Luca, organizziamo la caccia al cacciatore, brutti cefali che non siete altro. Ragazzi, è una roba normale, avete rotto i coglioni con queste robe qui, dai.
Migliaia di anni che l'uomo lo fa, migliaia di anni.
Giancarlo da Milano, intanto abbiamo già un collegamento, non c'è Giancarlo, non c'è. Allora andiamo subito nella tabaccheria di Rosanna Sapori.
Grande.
per capire come
viva,
butta,
finalmente.
Come butta Rosanna.
Dopo tanti anni di oblio.
Ma come vuoi che butta sempre così. Io adesso sono a casa perché sono venuta a mangiare, ho lasciato la mio compagno che non si muove finché io non torno a dargli il cambio.
Cioè, non ho capito, siete ancora nella situazione che stai dormendo in tabaccheria per impedire che vengano i ladri e dunque di subire un altro furto?
Ma non lo so, adesso mi sto anche un po' abituando a dormire sulla branda, quindi ci sto anche prendendo gusto, sto anche bene, cioè nel senso mi sento più tranquilla, rilassata Poi dopo le conseguenze probabilmente le pagherò fra un po', perché sto...
Io voglio capire una cosa, al di là della questione dell'assicurazione eccetera eccetera, non è che puoi dormire là in eterno, però oggi è venuta pure Rai 1, ho saputo, no? Cioè sono venute...
Vedi che
guarda,
poi insomma
volevo
il circo mediatico si muove.
No, ma a parte il circo mediatico che...
Rosanna, noi nel Veneto... Veneto la vedevamo sempre, erano 9 anni che non si vedeva la sua faccia, direi un po' invecchiata anche in questi 9 anni in televisione. E quindi probabilmente lei un po' ci marcia. Le mancava essere sotto i riflettori,
io ti auguro, come che si chiama sto
Gottardo,
qua?
Gottardo,
io ti auguro di subire quello che ha subito il Monte.
Esatto, bravo.
Ma sì, io mi auguro di non avere una vita così, ecco, di merda, da essere sola ad ancorata a quattro cazzo di stecche di sigarette.
Ma che c'entra? Ma è la sua tabaccheria, ma vergognati!
Ma per favore, ma
vergognati!
Ma, perché è anche assicurata?
Ma è la sua vita, è la sua vita la tabaccheria.
Ho capito, ma ti devi vergognare. Ma la sua vita può riassumersi solo in quattro cazzo di stecche di sigarette?
Ma
come sono
povero
Mona? Io ho degli affetti, non starei mai lontano dalle mie bambine perché devo difendere quattro cazzo di stecche di sigarette.
Ascoltami, io di bambina...
Aspetta, fai parlare Rosanna.
Falla parlare.
Approfondire.
Che poi si scopre perché succedono queste cose.
Che si parla, io ti auguro di subire quello che ho subito io.
Eccolo, che
a
bello,
livello morale,
che...
non a livello morale.
Poi
io ti auguro di subire quello che ho subito io. Poi stai zitto, perché come diceva l'ascoltatore di prima, che ho ascoltato prima che parlare, diceva che da quando ci sei tu, infatti Parenzo, non lo so se è una vostra caratteristica, io ho lavorato tanti anni in Veneto, di essere così scemi, perché non si può dire le minchiate che hai detto tu. Tu stai dicendo, mi hai offeso personalmente.
Talmente scemi che è 9 anni che non mai
invidio. Stai a sentire, invecchiata tu.
Sì,
e a me non me ne frega un cazzo.
Ma che c'entra che è invecchiata? Che c'entra che è invecchiata?
Ci ho messo tanto per farmi crescere le rughe, quindi io dal chirurgo estetico non ci vado, me le tengo, sono fiera delle mie rughe.
Brava.
Hai capito? A me non me ne frega un cazzo, io non sono andata neanche dal parrucchiere perché veniva lì, ci mancava solo quello. Io sono così. Io oggi sono quella che hai visto tu in televisione. Hai capito? Non mi nascondo dietro una radio dove al limite non mi vedono la faccia. Non mi manca la televisione.
Il suo compagno è contento di non dormire più con lei, immagino, no?
Cosa hai detto?
Il suo compagno che non dorme più con lei da qualche settimana, come l'ha presa poi alla fine?
E come vuoi che la prenda? La prende bene perché mi vuole
bene.
Con
il dogo, dorme con il dogo argentino.
Ma che cazzo ti frega te? Ma che ti frega te con chi dorme il compagno?
Il quadretto familiare.
Ma che ti frega il quadretto?
Ma riesci a fare dell'ironia stupida sul fatto così grave?
Sono domande. È un'intervista.
No, Gottardo, un attimo. Silenzio un attimo. Allora, Rosanna, scusami. La questione non è con chi dorme, con chi non dorme, eccetera. Non c'entra un cazzo. Voglio sapere una cosa.
Ma che si metta il dogo argentino alla tabaccheria, no?
Non ce lo vuole mettere, ma non lo vuole mettere il dog argentino, perché non lo vuoi mettere? Ricordaglielo, Rosanna, ricordaglielo.
Le devo ricordare perché il mio dog è un animale molto feroce, volendo essere
purtroppo
sincero.
Sì, io non sono d'accordo.
No,
con...
non è vero, se poi tu conoscessi il mio Benny, si chiama
ma
Benny.
Per carità di Dio, guarda, te lo lascio.
Se tu conoscessi il mio Benny ti accorgeresti che invece poi dipende come vengono educati.
No, dog argentini,
allora,
per carità.
Uno contro cinque io non ce li metti. Tu mi dai 5 dog, io li lascio lì, tabaccheria.
E ci andrebbe lei contro 5, ci andrebbe Rosanna Sapori.
No, vabbè, che c'entra? Sta lì.
Che c'entra? Io sai cosa invidio al signore che ha chiamato prima? Il fucile, guarda, ti dico la verità. Beato
e
lui
se ne compri uno, allora? Se ne compri uno?
Purtroppo non glielo fanno.
Guarda, dopo tutto questo circo mediatico, come lo chiami tu, a me il porto d'armi non me lo danno neanche se lo pago milionate. Voglio dire, proprio perché
si vede che non è in difficoltà, si vede che non è in pericolo.
Non sono,
e allora tutta sta cagnara per quattro stecche di
sigarette. Io non ho fatto cagnare, io ho detto solo che il ministro degli interni deve voltare un po' la schiena, cominciare a risalire la penisola, perché mi sembra che si sia abituato un po' troppo a stare in meridione, questo mi dispiace.
Si
è spostata anche l'opposizione del Parlamento, sono andati tutti a Lampedusa a prendere il sole.
Aspetta un attimo, sei ancora della vecchia scuola, cioè per te giù sono un po' terroni.
Ma che giù sono un po' terroni, voglio dire, a me sono simpatici napoletani, sono simpatici siciliani, come mi stanno sul cazzo dei bergamaschi o dei bresciani, questo non significa, dipende dalla persona, però voglio dire, non è che perché hai preso i voti del sud devi continuare a stare lì, ora torna un po' qua. Ieri la troupe che è venuta a intervistarvi, oggi è andata in onda la trasmissione, l'ho portata da un mio collega che ha subito 6 scassi in un anno, 6, questo non dorme nel posto, ma sai cosa fa? Va a casa con le telecamere. In sei furti
ma scusa,
quando è ministro Salvini doveva cambiare tutto in Italia. Bravo, perché non sta cambiando un cazzo?
Perché lei che è stata
al matrimonio di Salvini.
Scusa, posso dirti una cosa? Se ci ho pensato proprio, ho detto, ma porca troia, scusate, ma da quando Salvini
è diventato ministro degli interni, io ho subito due scassi. Sono stata qua 8 anni in pace. Voglio dire, vuoi vedere che mi porta sfiga? Allora, io
vuoi vedere che
a
reggere il moccolo alla Lega per anni in televisione ho fatto una puntanata?
Avrò pensato anche
io. Poi non capisco una cosa, scusate, perché l'accanimento che hai nei confronti, non Rosanna, l'accanimento che ha Gottardo nei confronti delle persone che subiscono i furti, che secondo lui, aspetta, stai zitto un attimo, stai zitto un secondo, tu hai un accanimento perché secondo te non possono reagire, non possono nemmeno dormire dentro il negozio, non possono sparare, sono 4 stecche di sigarette, che cazzo c'entra 4 stecche di sigarette?
Se uno nella vita ha solo 4 stecche di sigarette,
ma sono ma gli hanno rubato 15, ma gli hanno fatto 15.000 euro di danni,
ma
cazzo.
Ma la risarcirà l'assicurazione?
Rosanna, dimmi.
Ma questo vedi che non capisce niente.
Ma non
per
sa
lui,
niente, non sa.
Cioè, lui difende il povero orso, difende quest'altro.
No,
difende
l'orso me lo magno l'orso. No,
ecco, allora quell'altro tuo compare che c'ha in parte difendono gli orsi e poi vi accanite contro di noi persone umane che subiamo. Allora stai attento, io ti dico una cosa: se non mi danno il porto d'armi farò la richiesta per la licenza di caccia e la motiverò molto bene, perché io vado per funghi e mi sono ritrovata un paio d'anni fa tu per tu con un cinghiale di 200 kg
si sarà spaventato.
Allora la strada potrebbe essere la richiesta di licenza di caccia, va bene.
Sì,
ciao Rosanna, a presto. Quando è che torni a dormire in negozio?
Adesso, fra un paio d'ore, vado giù.
Ma vai giù, però non dormi col tuo compagno, resta il tuo compagno giù o vai tu? Ah no, vai tu a dormire.
Scusami, vuoi sapere i particolari? Visto che può anche star lì mio compagno, no? Facciamo un paio di ci scambiamo un paio di effusioni e poi
una trombatina.
Guarda, io quel Gottardo lì, tu me lo devi far conoscere di persona, perché veramente guarda.
Ma una trombata. Stai dando una notizia, Rosanna, trombate nel negozio, dentro il negozio.
Anche, può darsi.
La tabaccaia di felliniana memoria.
Fermi tutti.
L'unico mio errore che mi sono drogato
per gioco.
Sì, stavamo
la prima volta per
stavamo
gioco.
Mangiando una pizza, che facciamo? Ci andiamo a drogare.
Sdraiato a terra come due.
Guarda bene.
Vestito bene Michael Kors.
Che? Guardala bene.
Tu la testa come Kevin.
Ah, tutta te la fai.
Che ti fai?
Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Andri.
Guardala bene, che? Guardala bene. È finita, vedi?
Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, voglio una fine così. Se la vivi. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, sì, sì. Rolls Royce.
Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni.
Guardala bene. Guardala bene.
Ah, tutta te la fai.
Che ti vuoi?
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da.
Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende?
La Zanzara.
Mi chiamo Federica e ho appena preso il mio terzo fucile da difesa e porca puttana se ho voglia di usarlo, porcaccia miseria.
Io ho appena finito di correre, volevo chiedere a Gottardo se mi voleva leccare i piedi.
Minchia, Gottardo è peggio della Candida, quando pensi di essertene liberato, ecco là che riappare, porca miseria.
E comunque Gottardo lecca piedi di Zingaretti, spur Gottardo lecca culo di Zingaretti, spur Gottardo lecca culo di Zingaretti, lecca culo.
Utrecht, conferenza internazionale sull'informatica applicata agli studi letterari.
1200 partecipanti da 36 differenti paesi, 5 continenti, e si ascolta la zanzara. Ciao Cruciani.
Allora ragazzi, poi in Italia succede qualsiasi cosa, diciamo la verità, e chiunque si sente in dovere di pronunciare tutte le frasi, di dire quello che vuole, anche gli ex terroristi, persone con condanne passate in giudicato per omicidio, attaccano Salvini. Cioè, siamo all'incredibile, cioè, su un fatto preciso, tra l'altro anche con un riferimento piuttosto macabro. Cioè, stiamo parlando, caro Gottardo, di un ex terrorista che fu tra i fondatori di Prima Linea, si chiama Enrico Galmozzi,
uh-huh. Sì, sì, certo.
Condannato per gli omicidi di Enrico Pedenovi e di Giuseppe Ciotta.
Quindi ne ha due sulla coscienza, vedi, questo dovrebbe stare in galera, per esempio, dal mio punto di vista
dovrebbe stare in galera e buttando anche la chiave, secondo me.
Buttare la chiave no, però avrà avuto un ergastolo, con due omicidi hai quasi l'ergastolo e quindi dovrebbe stare in galera, non essere libero, questo mi sembra indiscutibile.
Sai che hanno mandato questi proiettili a Salvini, eccetera eccetera, no?
Sì, però sai, ogni volta che Salvini è in difficoltà gli arriva un proiettile,
non fare il coglione,
le poste italiane,
non dire cazzate,
le poste italiane
non hai prove che sia tutta una messa in scena, non dire cazzate,
sono solo coincidenze,
ma non dire cazzate, dai su. Comunque questo signore qua, che cosa ha scritto? Ripeto, non è uno qualsiasi, è un signore che è stato tra i fondatori di un'organizzazione terroristica chiamata Prima Linea, che
è in carcere.
E ammazzavano
purtroppo
la gente, questi qua. Allora, certo. Che cosa ha scritto? Giù la testa, coglione. Non fare il cinema che ti va di culo. Una volta invece di spedirli, li consegnavamo di persona i proiettili.
Che schifo.
Li consegnavamo di persona. Ora io, se ci fosse una giustizia in Italia, una cosa normale, questo qua andrebbe preso e riportato in galera.
Certo,
preso e riportato,
giusto,
in galera.
Fattuale.
Perché purtroppo nelle norme non è possibile, se tu dici una cosa di questo tipo, rivendicando il tuo passato dopo che la giustizia italiana ti ha consentito di essere libero. Perché infine a lui è andata di culo, perché in un altro paese era ancora al fresco. Era ancora al fresco. L'Italia gli ha consentito di essere libero. E lui che cosa fa di fronte al ministro dell'interno, che può essere ovviamente criticato per qualsiasi cosa, questo è ovvio. Dice, una volta ti va di culo perché una volta noi i proiettili li consegniamo di persona. Mamma mia.
Ripugnante.
Ma il problema non è suo, vedi? La questione, lui, infine, è anche vero quello che dice, no? Cioè, non è sbagliato. Una volta si sparava, adesso non si spara più a nessuno. Questo è anche vero. Però
per
detto da uno di
prima, si spara più
sì,
a nessuno.
Per fortuna. Il problema è un altro. Il problema è che questo signore qui, in Italia, il problema non è suo, è che l'Italia gli consente di farlo. In Italia è possibile che ex terroristi dicano cose di questo tipo? Pazzesco, dai. Flavio, provincia di Brescia, dai, Flavio.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Ce l'abbiamo fatta. E Giuseppe, io volevo dire, sono di Decenziano del Garda, sono un bresciano innamoratissimo di Napoli.
E dobbiamo fare?
Non volevo solo dirti questa cosa perché è una città meravigliosa.
Però non è che mi devi dire a me che sei innamoratissimo di Napoli, la risposta è sti grandissimi
cuore.
Ma anche sti grandissimi cazzi, volendo.
Ma
cioè,
sì, ma Giuseppe, ma no, ma è... Fammi dire, perché Mastroianni diceva
che ti devo dire, sei innamoratissimo di Napoli, e pazienza, chi se ne frega, ma non è che noi mettiamo in dubbio che Napoli sia una città bellissima, nessuno l'ha mai messo in dubbio, ma tutto è meraviglioso, anche il piccolo borgo in provincia di Siena è meraviglioso, anche il piccolo borgo in Lucania è stupendo, anche Matera è stupendo, ma che ragionamento è Napoli una città meravigliosa? È una frase di una banalità sconcertante che non c'entra un cazzo, certo che è meravigliosa, ma chi l'ha messo in dubbio, Flavio?
Non mi fare incazzare
pure te.
Giuseppe, ti dico questa cosa perché quando sento la canzoncina
ragazzi, noi parliamo di cose vere, reali, che accadono, non di cose assurde. E ce sono ogni giorno 4-5 che accadono solo a Napoli, più o meno. Poi noi ci giochiamo, facciamo le siglette, le cose, quello fa parte un po' della trasmissione, naturalmente. Però poi in fondo c'è una verità, alcune cose accadono solamente a Napoli. Ma questo qua non è per crocifiggere tutti, perché è la realtà. Cioè non è la realtà. La storia dei Rolex, ma ce ne sono centinaia.
Beppe, fammi dire un secondo, dai, visto che sono. Ma ne succedono anche di cose meravigliose, capito? Succedono quelle che dici te, ma succedono anche cose meravigliose.
E allora?
Bisognerebbe forse.
E allora?
Ma no, questo è perché si parla sempre solo delle cose
Vabbè, ma è rotto il cazzo. Lorenzo da Roma, dai, Lorenzo.
Ciao Crucia, senti, io volevo parlare con i compagni Parenzo e Gottardo.
Gottardo, eccoci, c'è, Gottardo presente, c'è ancora, presente. Parenzo si è trasferito negli studi della 7 da qualche minuto, dimmi.
Ah, ecco, è andato, okay.
È senti, andato alla 7.
Io volevo dire a Gottardo, al compagno Gottardo, ma visto che sto contraria alla decisione del sindaco De Asti, no? Di razionalizzare l'acqua ai Rom. Ma perché non fanno un bel fondo tra loro, compagni comunisti, e risanano tutto il danno erariale che ci hanno fatto?
No, vede, caro ascoltatore, io non sono contrario alla razionalizzazione dell'acqua. Mi basterebbe che facesse una rateizzazione come i 49 milioni di euro della Lega in 80 anni.
A parte che quello perché non c'è toccato di Fratelli d'Italia.
Se lo hanno fatto, per un partito...
Ma perché non sei capace a dare una risposta? Perché non sei capace a dare una risposta e rispondi con la
una
Lega?
Risposta.
Cosa cazzo c'entra?
Ma no, perché se è stato fatto per un partito politico con un debito ingentissimo, si può fare anche con un debito
abbastanza
ingente. Ma
se fino adesso questi non hanno pagato, questi Rom, e quello
è
giustamente
è sbagliato non farli pagare.
No, ma non hanno voluto pagare.
È sbagliato farli pagare anche tutto su un colpo, perché poi di mezzo ci vanno i bambini.
Vanno in giro, fanno le razzie. Sono dei pezzi di merda, è sbagliato razionalizzare.
Lei sta parlando dei pezzi di merda che rubano 49 milioni di euro, immagino.
No, dei Rom.
Amico magro, senta, ma e allora quelli di Casa Pound che rubano l'energia elettrica, l'acqua, tipo gli Annone e compagnia? No, ma quelli sono dei pezzi di merda, anche quelli allora. Anche quelli saranno dei pezzi di merda. Rubano anche quelli.
Alle famiglie italiane in difficoltà.
Da vivere, da vivere un cazzo, alloggia gratuitamente i suoi attivisti. Si legga bene la sentenza della Corte dei Conti.
Ci sei mai stato dentro la sede di Casa Paolo?
Per fortuna no, perché mi farebbe anche schifo. Va bene, mi farebbe mi ripugna. Mi farebbe meno schifo andare in un campo Rom piuttosto che nel palazzo di Casa Pound. Va bene?
Stai zitto, ma che cazzo c'entra Casa Pound e la Lega? Io
ho fatto. Perché Lorenzo, però scusami, Lorenzo, fermo un attimo. Lorenzo sta dicendo una cosa molto semplice, che si riferisce a un caso che credo che sia d'Asti, dove il comune di Asti,
questi comunisti sono capaci di fare solo questo, a tirare fuori altre cose.
No,
sono
capaci di farsi illogismi logici.
No, fermo. La cosa è molto semplice. Lorenzo ha detto qual è il problema se uno decide di razionalizzare l'acqua in un campo Rom che non paga l'acqua e non so che cos'altro da un sacco di anni. Siccome questo qua viene trattato come una specie di aguzzino,
bene,
perché razionalizza l'acqua, voi non pagate
e noi
razionalizziamo l'acqua.
E allora io raziono anche l'energia elettrica e l'acqua a Casa Pound.
Ma chi se ne frega?
Per lo stesso motivo.
Le bollette le paga Casa Pound.
Vabbè, questo
le paga, sì, col cazzo. Continua a sognare nella tua testa vuota.
Dimmi una cosa, se non paghi l'acqua per 2 anni, che fanno? Te la lasciano o te la levano?
Ma me la tagliano dopo 3 mesi, credo.
Esatto, bravo.
Allora che cazzo stai di?
E allora perché continuano a darla a Casa Pound, per esempio? Perché se la legge, col cazzo che paga le bollette.
Perché tu sei di Casa Pound, Lorenzo?
No, assolutamente.
Ma io non so se pagano le bollette.
Se la legge vale per tutti.
Sì, ma questo non c'è dubbio, però che cazzo c'è? Questo sta parlando del campo Rom e tu
mi deve parlare di tutti i casi, non solo di quelli che fanno comodo a lui.
Raffaele, provincia di Milano, vai Raffaele, dimmi.
Ciao Giuseppe, guarda, io ti chiamo per quel signore che ha chiamato prima dell'orso. Tu gli hai detto a David che lui è ipocrita perché mangia la carne ma gli fa impressione il mattatoio. Ma io ti voglio dire, ma a tutti quanti fa impressione il mattatoio? Ma tu stai scherzando? Vedere l'animale che si spaventa perché fiuta la morte e vengono ammazzati come nelle catene di montaggio. Ma io mangio la carne anche io, ma nel mattatoio non ci metterei mai piede.
Sì, per carità, ma non è che uno deve dirlo, anch'io non ci ho mai messo piede, ma semplicemente perché non me ne frega niente di andare nel mattatoio. Ma non è che uno dice no, però non vado.
Ma se vado
nel mattatoio, guarda, io
non
è vero, perché ho detto anche una stronzata, perché ci sono andato. Cioè, sono andato in un posto dove ho visto ammazzare un animale. Ho capito, ma ragazzi, ma io sono consapevole del fatto che gli animali soffrono quando muoiono e sono consapevole del fatto di quello che avviene dentro i mattatoi.
Allora perché devi indugiare così su questi dettagli dove li avete sparati in mezzo agli occhi?
Nascono per essere ammazzati molti animali.
Perché tu lo fate, tu e Gottardo, solo per suscitare la polemica che chiama l'animalista indignato.
Ma Raffaele, a me piace la realtà. Quando uno chiama e dice io ho sparato a un orso, voglio sapere che cosa si prova ad ammazzare un orso.
Beh,
voglio
giusto.
Sapere dove spara, dove non si spara, come si ammazza un orso. È curiosità. Se no, farei un altro mestiere, metterei a stirare le camicie, cosa peraltro nobilissima, oppure a lavare i panni.
Lo faceva Isoardi.
Capisci?
Sì, però non è, Davide non è ipocrita allora quando dice
sì, ma oggi ha fatto l'animalista di complemento dicendo che quello è un assassino. Oddio, io non andrei, mangio la carne, però non andrei, come se fosse stupito.
Anch'io mangio la carne,
va bene, non
ci
andare, non ci andrei. Liviana da Modena, vai. Liviana da Modena. Liviana,
pronto?
Dimmi Liviana, dimmi.
Telefono per la racchette.
Carola Racchette, sì, dimmi che c'è.
Carola Racchette,
oggi ripeto per l'ennesima volta, se n'è uscita con un'altra cosa. Vuole fare chiudere i profili Facebook e social di Salvini.
È una richiesta legittima.
Ma è una puttanata, possiamo dirlo. È una puttanata. Al di là della
puttanata, giuridicamente funziona.
Ma chi cazzo sei diventata? Presidente della Repubblica? Chi sei?
Se io prendo a bastonate Cruciani, il giudice mi sequestra il bastone. Va bene.
Non è normale quella persona.
Perché non è
cosa
normale?
Sarebbe normale? Perché non sarebbe normale?
Perché mi dispiace dirlo, ma quella lì è una ragazza che avrebbe tante altre cose da fare.
Ha salvato delle vite.
Ha salvato un bel niente, perché se vuoi salvare
no,
delle
salva
vite,
lei allora le vite lei, da Modena.
Lei viene dove dico io, questa
dove?
Ragazza.
Dove?
E tutte le sere a Caritas. Dove ci sono i terremotati.
Quello va dove vuole, lei va dove vuole.
No.
Sì, adesso gli devi dire a lei dove vuole andare. Lei, se quella vuole andare sulle navi,
anche a casa sua, anche nei suoi paesi, ci sono persone che hanno bisogno, bambini che vengono
nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno cosa ha fatto lei per le persone che hanno bisogno, tipo gli italiani? Cosa ha fatto?
Tutto quello che ho potuto,
non vuol dire un cazzo.
Ho dei nipoti e ho tante cose da fare, quello.
Poi comunque ragazzi, fermo, la carità non è obbligatoria, fermi tutti, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Io sto con Marcellino.